Freundes Freund zu sein, wie ein heiliges Feuer, ein frisches Heiligen, ein 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 Heilig Davvero sembra profanare una musica così sacra, davvero nel senso più alto del termine. La musica di Beethoven, ne parliamo in compagnia di Alessandro Zignani che ci è venuto a trovare. Buon pomeriggio Alessandro Zignani.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Eccoci qui, abbiamo iniziato proprio con la Nona Sinfonia. Questa era davvero una esibizione, forse non è l'esecuzione più perfetta che è stata fatta della Nona Sinfonia, ma davvero ha un significato specifico che insomma veramente riscattava un momento storico particolare al di là di ogni sua possibile interpretazione di quel momento, cioè era il concerto di tributo alla caduta del muro di Berlino e quindi The Berlin Celebration Concert, questo si chiamava così, è stato trasmesso in diretta da molte emittenti, univa diverse orchestre, la direzione c'era lui, il grande Leonard Bernstein, che tra l'altro Alessandro Zignani ci ha fatto conoscere tempo addietro perché avevamo
ho scritto un libro su Bernstein. Questa è una degli ultimi concerti perché è morto pochi mesi dopo e qui mise insieme 7 orchestre diverse, elementi evidentemente di ognuna, di paesi belligeranti durante la guerra mondiale e questa interpretazione al posto di Freud di gioia c'è la parola che Schiller voleva in questa ode alla libertà, cioè Freiheit, che poi la censura di allora gli impedì ovviamente di lasciare perché era troppo provocatorio, c'era la rivoluzione francese in corso e l'idea di intitolare una ode alla libertà era decisamente provocatorio. Fra l'altro Beethoven fin dai 18 anni manifestò l'intenzione di musicare questa ode alla Freud, cioè alla gioia, quindi alla libertà, perché abbiamo una lettera di un consigliere di Stato di Bonn che dice che il giovane Ludwig ha intenzione di musicare l'ode alla gioia di Schiller strofa per strofa, dice, e lo comunica alla moglie di Schiller che insegnava storia ieri a Schiller in quel periodo, e quindi è un progetto che poi si trascina attraverso un lead che si chiama Gegenliebe dove c'è già il tema e poi la fantasia corale opera 80 e poi in altri episodi nel Fidelio compare già in filigrana questo tema dell'esaltazione della libertà che però Beethoven intende come autonomia ottenuta attraverso la volontà individuale, cioè come un atto di coraggio, soprattutto di forza e di coraggio nell'affrontare la realtà e il destino, non come un fatto politico ma come un fatto filosofico.
E in effetti Alessandro Zignani abbiamo proprio deciso di partire con questo perché è un po', diciamo, uno dei punti di fuga di Beethoven, non credo che sia l'unico punto di fuga della sua vita, la sua missione, diciamo così, di quello che vuole rappresentare in musica, quello che riesce poi a rappresentare, perché chiunque ascolti questa musica capisce di cosa si tratta di un messaggio universale, di fratellanza, qualcosa a cui protendere, di utopia, no? Ma abbiamo deciso proprio di introdurre così questa discussione perché tu vieni con un libro, Alessandro Zignani, edito da Zecchini Editori, una nuova interpretazione della vita e delle opere di Ludwig van Beethoven, ed è un bel tomo quello che hai scritto, un tomo davvero importante dove già nelle prime pagine appunto si parla della Nona Sinfonia e di questo concetto che sta dietro, cioè il testo di Schiller. E io farei una domanda generale così mentre ascoltiamo ancora in sottofondo questi echi beethoveniani. Quest'anno è un anno molto importante per questo compositore, molto si è già detto di Beethoven, molto si dirà e credo che anche approcciarsi alla scrittura di un libro su un personaggio già così noto, ma poi in una circostanza di questo tipo, sia un lavoro abbastanza difficile, cioè trovare una propria visione o comunque qualche cosa, no? E insomma trovare anche un equilibrio da scrittore, io credo, nel voler dire qualcosa. Quindi quali sono, se posso domandarti, i propositi del libro, il suo obiettivo più nel generale, e qual è stata il tuo punto di vista? Perché già nelle prime pagine mi è piaciuto questo. Dici chiaramente che si può arrivare in due modi a scrivere qualche cosa, no? Qualcosa che ha un carattere anche storico. Uno è praticamente sviscerare i fatti, no? E poi arrivare a una sorta di tesi. L'altra è un po' il contrario, cioè avere già una tesi, quindi una idea che uno si è prefabbricato, e andare a cercare i fatti che la avallano o la negano. Sono due modalità di ricerca diverse, ma comunque molto interessanti. Tu come sei partito e qual è l'obiettivo di questo testo?
Ma io, ragionando un po' da storico, perché comunque la mia formazione è quella di uno storico, e prima ancora che musicologo, Fra l'altro io mi sono laureato con una tesi sulla rivoluzione francese, quindi figurati, questo è un periodo che mi ha affascinato fin da quando avevo 15 anni, un periodo in cui la storia cambia per sempre e anche le arti. La musica di Beethoven non è la musica di Mozart, di Haydn o di Bach perfino, cioè non è una musica che serve a sottolineare un certo modo di vivere sociale, una certa idea di comunanza, di ideali. È una musica che vuole cambiare la realtà, cioè la prima musica in cui l'arte diventa uno strumento di modificazione delle coscienze, di variazione, di evoluzione nel contesto sociale, di introduzione di idee attraverso le emozioni, cioè le emozioni che sono il più forte strumento di affermazione dell'ideale, e nella musica di Beethoven vengono calcificate in strutture perfette, ma che però sono in perenne discussione interna. Quindi l'idea che ho avuto io è quella di ricostruire la figura di Beethoven rispetto a un momento storico che tuttora secondo me non è molto studiato, cioè il movimento degli Illuminati. Chi erano gli Illuminati? Era un movimento politico e filosofico trasversale all'Europa che cercava di portare gli ideali della rivoluzione francese, cioè dell'illuminismo, non con le armi ma con la persuasione. Per fare questo essi hanno fondato delle istituzioni, le Lesegesellschaft, le società di lettura. Beethoven si è formato da adolescente nella Lesegesellschaft di Bonn, nella società di lettura di Bonn, e addirittura questa società gli commissiona, quando muore Giuseppe II, il massone per eccellenza, l'imperatore che ha cercato col suo paternalismo, diciamo illuminato, di contrastare la rivoluzione francese, dicendo non c'è bisogno di buttare giù tutto, basta affidarsi all'imperatore buon padre. Bene, quando muore Giuseppe II affidano a questo 18enne, figlio di un tenore alcolizzato, di famiglia poverissima, di nascita oscura, la cantata per la morte di Giuseppe II. E lui assolve questo compito e diventa quindi il compositore su cui questo movimento degli Illuminati ripone tutte le sue speranze. E questo movimento aveva a capo un personaggio che nella musica di Beethoven è importante, il conte Waldstein, la famosa sonata Waldstein, ma anche il balletto cavalleresco che poi Waldstein firma col suo nome, che è la prima opera che Beethoven fa conoscere, la Werke ohne Opus, opere senza numero d'opera, cioè le opere minori, numero uno. Allora questo Waldstein è il capo dell'ordine teutonico, quello che in Alessandro Nevsky di Eisenstein cerca di invadere la Russia, poi incontra tutti i suoi guai, e che non è un personaggio qualsiasi. L'ordine teutonico era antichissimo, era un vero e proprio partito trasversale, era nato al tempo dei Templari, dell'ordine dei Gerusalemmitani, era nato in un'epoca in cui gli ordini imperiali, questi strani eserciti privati che nascevano da associazioni trasversali di mercanti, di re eccetera, cercavano di unire l'Europa attraverso un ideale politico, diremmo adesso non solo unitario ma quasi democratico ante litteram. E Waldstein manda Beethoven a Vienna dopo aver quasi costretto Haydn a venire a Bonn a prenderselo, perché Haydn, tornando da Londra, fa un giro assurdo, cioè passa da Bonn, che era lontanissima sulla strada, e gli fanno vedere questa cantata di Beethoven, e lui malvolentieri, e siccome Weiss l'aveva aiutato a diventare celebre a Londra, dove lui era diventato un compositore moderno, cioè autosufficiente, non più legato all'imperatore, e se lo porta a Vienna. Poi dopo litigano mostruosamente perché non potevano andare d'accordo. E allora quando arriva a Vienna Beethoven, io mi sono chiesto questo: perché un ventenne che viene da Bonn, che era una città provinciale, sospetta perché filo francese, troppo vicino alla frontiera, viene accolto da tutti gli aristocratici di Vienna? Arriva un mezzo barbone di modi scostanti, brutale, che parla male il tedesco,
e riesce a intrefuarsi nei salotti,
perché c'è Waldstein che dà un ordine preciso a questi neonobili, che erano tutti fatti nobili da Giuseppe II per contrastare l'aristocrazia terriera, erano tutti intellettuali, accoglietelo perché questo qui è il nostro musicista. Questo è stato il punto di partenza.
Questo mi sembra già molto interessante, perché già in questa prima domanda e anche risposta, insomma, ci hai fatto capire che ovviamente tu hai trattato, ma questa mi sembra un'ottima idea, il personaggio non solo come genio, cioè, perché noi nella nostra società dobbiamo stare un pochino attenti perché si grida spesso al genio, no? Il genio come fattore isolato, il genio in relazione a tutto il resto, no? In relazione a un fatto storico, culturale che lo avvolge, che lo stimola, con cui il genio stesso interagisce. Nel caso di Beethoven si può parlare di genio. Vorrei leggere un estratto di questo libro, se mi è consentito, chiedo all'autore se posso.
Ben volentieri.
Dove tu proprio proprio dici questo, cioè cosa c'entra il contesto, no? Tutto quello che sta succedendo, qui stavi con la musica di Beethoven, c'entra con Beethoven? E poi la risposta che ti dai subito è moltissimo, la sua musica traduce in utopie sonore ciò che la politica in quel frangente fu incapace di fare, in lui la musica diventa un metalinguaggio, quindi un linguaggio che riflette su se stesso, delle speranze deluse. È questo a renderlo il compositore dall'impatto più immediato, materico, su chiunque, forse soprattutto su chi non conosce la tecnica della musica. Quindi tu stai parlando di un linguaggio scoperto da Beethoven, l'hai detto anche tu nel tuo intervento poco fa, che riesce addirittura ad arrivare attraverso la potenza sonora, energetica proprio, data dalle frequenze della musica, arrivare all'altro, arrivarci con un grande carattere, emozionarlo, spostare il suo punto di vista e condurlo altrove. È vero che i compositori fin lì non ce ne sono arrivati, e forse poi dopo prenderà lo scettro di questo testimone, diciamo il testimone lo prenderà Wagner poi.
Sì, assolutamente sì.
Ma diciamo, torniamo un pochino indietro a questo punto, siamo partiti quasi dalla fine ascoltando la nona, abbiamo giusto il tempo di ascoltare proprio la sua seconda opera, perché ieri abbiamo ascoltato la prima, quindi l'opera 1, i tri. Ascoltiamo invece il primo movimento, l'Allegro, questa piano sonata numero 1 in fa minore, opera 2 numero 1, e l'ascoltiamo in un'esecuzione dalla Decca di Vladimir Askenazy. E dopodiché torniamo a parlare di Beethoven con Alessandro Zignani.
Thank you. Rete 25.
Ritorniamo in studio, sempre Alessandro De Rosa qui al microfono di Rete 2, in compagnia c'è sempre mia e vostra, c'è sempre Alessandro Zignani, eccoci di nuovo.
Siamo qua.
Abbiamo ascoltato poco fa, stiamo sempre parlando di Beethoven e di questo bellissimo libro di Alessandro Zignani appena edito da Zecchini Editori, una nuova interpretazione della vita e delle opere, Ludwig van Beethoven, questo il titolo. Abbiamo, diciamo così, parlato un po' dell'inizio e quindi siamo partiti dalla Nona Sinfonia, abbiamo ascoltato l'opera 2, o meglio il primo movimento allegro, poco prima del notiziario, e questa opera in particolare è dedicata a uno dei maestri di Beethoven. Sono quelle dediche un po', nel tuo libro emerge, sono quelle dediche forse un po' tirate per i capelli, diciamo così, ma qual era il rapporto tra Beethoven e Haydn e più in generale tra Beethoven e la tradizione? Perché poi tradizione, non è che Haydn fosse un proprio tradizionalista, ma tu dici di sì, vedo che annuisci.
Ma no, io sto pensando solo che il problema è che è stato un rapporto more uxorio imposto, nel senso che, come ho detto, Wallstein aveva affrancato Haydn dal rimanere in mezzo alle paludi ungheresi a guardare gli erroni, a scrivere una sinfonia al giorno per le sterazze. Era diventato un compositore famoso perché lui l'aveva mandato a Londra tramite questo impresario di Bonn, Solomon. Ma Beethoven e Haydn hanno fatti per non capirsi, perché Haydn rappresentava l'illuminismo nella sua realtà più luminosa, più ampia, più la creazione, le stagioni, sono oratori che inneggiano al logos, no, alla ragione umana. Beethoven non ci poteva credere più, era già alla fine di un'utopia in cui lui aveva creduto moltissimo da ragazzo, quindi aveva quella specie di astio, di frenesia reattiva che hanno i giovani quando vengono delusi, e Haydn rappresentava un po' l'espressione massima di questo ideale ormai illusorio. Poi arriverà Napoleone, portando la guerra in tutta Europa, a distruggere completamente questa utopia, no? Quindi il rapporto è una convivenza forzata. Pensa che addirittura Beethoven non eseguiva gli esercizi di Haydn, non faceva i compiti perché non aveva voglia di fare quei lavori lì.
Stai dando del copione.
Sì, andava da un certo Schenck, che era un compositore allora in realtà abbastanza noto, e era Schenck che faceva i compiti. Poi Beethoven li ricopiava con la sua calligrafia perché Haydn non se ne accorgesse. Si sono incontrati poi anni dopo lui e Schenck, e ridevano alle spalle di Haydn che non se ne era mai accorto. In realtà se ne è accorto benissimo, perché poi è andato a Londra, Haydn non si è portato Beethoven con sé, il suo migliore allievo. Beethoven chiamava Haydn la vecchia parrucca, e Haydn chiamava Beethoven il gran mogol, cioè il selvaggio, no? E quando Haydn gli chiede di scrivere sull'opera 2 allievo di Haydn, Beethoven non lo fa, dedica le sonate ad Haydn, sì, però Haydn l'opera 1 gli dice non pubblicare il terzo trio, quello in do minore, perché è troppo strano, e lì nasce il contrasto fra loro due. È un'epoca, la rivoluzione francese in 15 anni è come 1000 anni, cambia il modo di essere dell'umanità, con delle conseguenze tuttora piuttosto complesse, perché quella utopia della sviluppare ognuno il proprio potenziale, l'umanesimo che ritorna dopo il Rinascimento a essere protagonista della storia, è stata infranta da quel grandissimo criminale di Napoleone, che non è secondo a Hitler in questo senso, e non si è più ricostruita se non nell'utopia dell'arte o di un certo tipo di scienza umanistica alla Albert Einstein, che pensa a come l'uomo elabora la realtà prima di pensare a come è fatta la realtà. E così anche Beethoven fa una musica che è brutta spesso, è scritta in una maniera goffa per questa sua frenesia di distruggere qualsiasi equilibrio che è precedente. Ma in questo suo affrontare l'impossibile e combattere contro la materia e i limiti umani, noi entriamo in empatia con Beethoven, ci sentiamo con lui, insieme a lui, mentre non lo possiamo fare con Mozart o con Bach, perché hanno un livello di perfezione che è inattingibile a qualsiasi essere umano. Beethoven appositamente scrive musica non all'altezza delle sue possibilità, per poter creare empatia con tutta una società che combatte per ritornare a essere libera. In questo diventa un eroe dell'ideale. Il primo compositore a essere questo.
Eh sì, qui mi veniva in mente una definizione che anche Bernstein dava, di cui avevamo già discusso, cioè questa idea di Beethoven che veramente è il più umano di tutti i compositori, sì, da un certo punto di vista, perché è costretto a scavare, no? Ci sono molti programmi di Bernstein dove lui anche fa vedere il processo creativo sempre così turbolento e difficoltoso anche, quindi questo raggiungimento dell'equilibrio sempre un po', diciamo, problematico, perché chiaramente l'esplosione creativa è così forte che è difficile fermare le cose. Questa, secondo me, è anche un'importanza caratteristica della sua identità o delle sue identità, no? Nel libro, io torno sempre al libro perché lo stiamo presentando oggi insieme, secondo me una delle peculiarità di questo libro, che non è l'ennesima monografia su Beethoven, cerca di inquadrare il personaggio in un altro modo, cerca di inquadrare anche il personaggio e ce lo fa arrivare a noi, cioè perché Beethoven è arrivato da noi. Ecco, anche proprio forse per questi dubbi musicali, dubbi esistenziali anche del compositore. E quindi, insomma, farei sì. Un piccolo... Dimmi, Alessandro, credo che...
Sì, stavo un po' fremendo per questo motivo. Una cosa che mi ha sempre dato fastidio, leggendo su Beethoven tutto ciò che ho letto, da quando avevo 15 anni, che è il mio mito personale, Beethoven, era questa mitologia un po' dell'eroismo da cartolina o da busto di marmo, no? Il testamento di Heiligenstadt è scritto quando la sordità comincia a colpirlo e lui ai fratelli manda una lettera in cui proclama il suo ideale dell'arte, oppure la lettera all'immortale amata, dove c'è una separazione che sembra dovuta al destino e lui si proclama eternamente suo. In realtà il testamento è pensato per i posteri, non venne mai spedito, venne lasciato da parte sapendo che noi l'avremmo trovato, ed è una tirata retorica abbastanza di maniera, un po' alla Rousseau, un po' a questi scrittori inglesi, francesi dell'epoca, e l'Armoyan, come si diceva, dove c'è una specie di immagine di Beethoven come Bruto, no? Come il grande Prometeo, il grande titano che combatte contro il destino. È molto letteraria, in modo anche abbastanza ingenuo. E la lettera immortale amata è semplicemente la lettera di uno che non vuole delle grane e vuole che la propria ultima conquista rimanga ben lontana, perché ha altro da fare, soltanto che deve far finta che sia impossibile ciò che in realtà lui non vuole. Fra l'altro, ebbe una figlia illegittima con questa donna. Quindi tutta questa mitologia dell'uomo superiore a livello etico a me sembrava incompatibile con questa lotta continua contro qualsiasi elemento della musica, il contrappunto, l'armonia. Le fughe di Beethoven sono una tortura per qualsiasi studioso del contrappunto classico, veramente distrugge un'intera civiltà e ne costruisce una che si deve ricostruire ogni volta. Com'era possibile che nella vita lui fosse poi così vicino a una stereotipata idea di teatro classico, invece di essere anche nella vita un uomo in realtà incapace di trovare una pace interiore? E quindi anche tutta la storia col nipote, insomma, lui scrive l'Oda alla gioia, l'Inno alla gioia, la Nona Sinfonia, abbracciatevi uomini nel più grande degli amplessi, il nipote intanto si spara in testa, poi non muore per fortuna, perché non ne può più di avere vicino quel personaggio distruttivo al massimo qual era Ludwig van Beethoven. Quindi c'è anche uno studio psicoanalitico, no, che è un po', come sai, una delle mie manie, del personaggio, che mette in discussione e cambia parecchio l'immagine che si ha di Beethoven. Penso in una direzione più umana.
Assolutamente, una direzione più umana fatta di tante cose. Infatti stavamo parlando, in un certo senso, delle pulsioni più terrene, delle problematiche anche date dalle limitazioni fisiche, a cui tu dai effettivamente una sorta di interpretazione quasi psicosomatica, no, della sordità. Ma non vorrei svelare troppo, perché poi vorrei che le persone si trovassero a leggere, quindi anche la compensazione di queste cose con altre reazioni e altri moti interiori che lo portano a soluzioni diverse, sue, personali. Possiamo sintetizzare dicendo che vediamo una struttura veramente ricca, frammentata, in grande contrapposizione interna, scissa tra la terra, tra il terreno, tra il credere e non credere in un'ideologia che viene dal suo tempo e cioè lui quasi, secondo me lui muore comunque con una sorta di dubbio, no? Un dubbio credo o non credo, no? Credo o non credo nel pensiero, in Dio in fondo, credo o non credo all'uomo, a ciò che vado professando, no? E si può sentire molta dicotomia anche nella sua opera. Io direi di introdurre però un altro elemento che tu hai appena citato, cioè al di là di quello umano c'è quello spirituale. Apriamo un'altra riflessione spirituale, lo facciamo con questo pezzo. Thank you. È un Beethoven che pochi conoscono, o meglio, certamente non è eseguitissimo. Opera 118, un canto elegiaco, così si chiama questa opera. Alessandro, come la inquadriamo in quello che stiamo dicendo, nel libro intanto, ma anche più in generale nella struttura proprio un po' del pensiero beethoveniano, che poi è anche la struttura un po' del libro, almeno il Beethoven secondo te, ecco.
Sì, il problema era quello di raccontare la musica non facendo le solite schede su tonalità, nel primo movimento c'è un tema frastagliato, ma era trovare una chiave che facesse quasi entrare nella mente creativa di Beethoven, perché secondo me quello deve fare chi studia e spiega un personaggio di questa portata. Una cosa importante in Beethoven è il panteismo, che appartiene poi alle sue origini nel Brabante, perché Spinoza, no? Il filosofo olandese del Brabante, che parla del Dio come disciolto nella natura. La Sesta Sinfonia è una messa, dice.
Una sorta di animismo, no?
Un animismo vero e proprio, che in queste opere meno conosciute, la Sesta, la Pastorale, è conosciutissima, però è sempre interpretata come una cartolina della natura, che non c'entra nulla, perché quello è l'immagine di Dio nello specchio luminoso della natura, no? Questo aspetto panteista tipico di questa cultura illuminista, che poi da politica diventa essere una dimensione contemplativa del tempo e dell'essere, in Beethoven è fortissima. Questo spiega perché le sue partiture sono piene di richiami al tema della luce faticosamente raggiunta, o dell'uscita dalla galleria, dalla caverna platonica per arrivare al cielo stellato, no? Diceva: per aspera ad astra, attraverso i cunicoli pietrosi verso le stelle. Prima devi però far vedere la pietra, se vuoi che la gente si estasi al sublime delle stelle. Questo è molto illuministico, ma di un illuminismo trasversale, non quello politico rivoluzionario.
Qui c'è l'idea del contrasto, se vuoi,
completamente,
che è altra prerogativa del suo stile, no? Quello
certo.
Che tu stai dicendo, conoscere la sofferenza. Mi faceva venire in mente questo, ma rapidamente, uno scritto wagneriano dove lui parla dell'eroica in questa prospettiva, no? Di questo eroe, non l'eroe napoleonico, su cui anche torni tu in un certo senso, ma come quasi un bodhisattva, quindi andando in Oriente, di una persona che attraverso le sofferenze se ne libera, no? Bruciando il proprio karma, e va verso la libertà veramente totale, esce da quello che è il circolo delle reincarnazioni. Wagner quasi guarda ad Oriente, anche se non lo dice, ma Spinoza è il contrasto.
Spinoza, ma nel libro anche cerco di raccontare quanto influsso abbia avuto la filosofia orientale su Beethoven, che aveva una conoscenza approfondita dei testi sacri dei buddhisti e teneva sulla scrivania delle frasi incorniciate del Bodhisattva, cioè della Bhagavad Gita e di tutte le opere. Quello però che ho cercato di fare abbastanza nuovo, credo, è che quando parlo delle opere ho preso delle figure allegoriche dalla tradizione classica che lui conosceva bene. Qui abbiamo Dedalo, abbiamo Prometeo, ovviamente abbiamo Eco, la ninfa Eco, e ognuna di queste figure allegoriche le ho disposte dentro un teatrino immaginario, palcoscenico, palchi, dividendo secondo sia musica strumentale, vocale, da camera, in palcoscenico, palchi, platea, eccetera, e ognuna di queste figure allegoriche racconta una caratteristica dello stile di Beethoven, per cui uno può, girando in mezzo a un teatro immaginario, decidere quale aspetto trasversale di tutta l'opera beethoveniana vuole sottolineare. Il tema del labirinto, il tema invece della ramificazione dell'idea, il motif che crea interi organismi. E allora quello ovviamente è il tema di Efesto, no? Il dio del fuoco, perché dalle scintille nasce l'intera fiamma. E quindi ho costruito qualcosa che poteva essere forse piuttosto vicino a come Beethoven vedeva la realtà, vedeva la tradizione come una fucina di modelli. E io ho usato dei modelli, prendendoli dalla mitologia che lui conosceva.
È un tentativo molto interessante, molto, molto anche originale e moderno. Diciamo, quella di calare lo spettatore, in questo caso il lettore, l'ascoltatore, all'interno del pensiero beethoveniano, partendo dall'assunto che, stavi dicendo, la partitura beethoveniana quasi fosse una sorta di cristallizzazione delle sue sinapsi, del suo cervello, del suo animo, e allo stesso tempo a tutti questi agenti che lo agiscono e sono agiti e quindi stanno lì nelle composizioni, questi elementi derivino da stratificazioni culturali, no? Elementi culturali, filosofici, archetipici, no? Di cui tu parli. Un'altra cosa che tu fai, qui stiamo arrivando quasi in conclusione, nella parte seconda apri una, cioè la prima parte è più che altro anche una, un contesto, è un discorso anche quasi cronologico fino a un certo punto, anche se ci sono varie parti. La seconda parte invece ci sono vari cieli, il cielo di Mercurio, il cielo di Venere, si tratta di cosmologie, le definisci così, e poi finisci con le stelle dopo Plutone. Ci puoi riassumere veramente in 2 minuti qual è l'intenzione che tu adotti, sì, in questa...
Allora, nella tragedia antica, che è il modello di Beethoven anche come persona, come suo, come essere, la distinzione è tra il pathos, il soffrire nell'esistere, il logos, il capire il senso della sofferenza, e l'ethos, il comunicare questo senso agli altri. La biografia, che l'ho scritta come fosse un romanzo, cercando proprio di rendere il più interessante possibile le vicende, è il pathos, cioè le esperienze che lui attraversa. La topografia, che è la prima sezione della seconda parte, quella con il teatro immaginario, le figure allegoriche, è il logos, cioè lo stile che lui costruisce per dare senso alle sue sofferenze. La terza parte è l'effetto che ha la sua musica su di noi. E allora a quel punto sono ricorso, evidentemente, essendo lui un illuminista panteista, all'astrologia. Venere è il tema dell'Eros, Saturno è il tema della malinconia, Marte è il tema della lotta, eccetera.
Certo.
E Plutone è l'ultimo cielo. Tutto ciò che è venuto dopo di lui è il cielo dopo Plutone, cioè i compositori successivi, che tipo di influenza ha avuto sugli altri e anche su noi stessi,
certo,
che siamo dopo Plutone, perché siamo ormai in un modello che non è più riassumibile in degli archetipi così elementari e anche così comprensibili. Adesso siamo in un momento in cui si è sfasciato il rapporto tra il pensare e l'essere, cioè il pensare è diventato una dimensione non più trasmissibile con dei modelli astratti o concettuali, e quindi ognuno vive in un isolamento fantastico di illusioni di poter essere in realtà compreso. Beethoven è stato il compositore che ha fatto della sua strana lotta contro l'impossibile qualcosa di comprensibile a tutti, poi non è più successo. Le avanguardie non ci sono riuscite, tutto sommato.
Certo, è un altro tipo di complessità che va, ma appunto sì, a livello comunicativo, no? Certo che Beethoven, nel caso di Beethoven c'è anche un concetto comunicativo proprio, cioè un fatto di arrivare all'altro che veramente grida, no? Veramente c'è una missione pedagogica, io direi quasi, no?
C'è l'Europa unita, c'è l'idea dell'Europa unita come doveva essere nelle intenzioni di chi ha cominciato a pensarla, non quella di adesso. Un'Europa unita negli ideali non solo della cultura, ma di un nuovo umanesimo. Un umanesimo che riassume in sé il Rinascimento e la cultura greco-latina, che lui riprende completamente. La Settima Sinfonia è costruita sui piedi della poesia pindarica. Quindi lui ha proprio questo ideale di un nuovo umanesimo che doveva essere la base dell'unione fra i popoli europei. E questo è il modello in cui noi abbiamo fallito. Per le conseguenze che lui ha cominciato a intravedere ai suoi tempi.
Si poteva chiamare questo libro Beethoven un'utopia ancora da realizzare.
Sarebbe stato più bello come titolo se me lo dicevi prima.
Te lo dovevo dire
dirmelo adesso, la prossima volta chiama prima.
No, ma il libro è bellissimo e ne abbiamo parlato con Alessandro Zignani. Ludwig van Beethoven, una nuova interpretazione della vita e delle opere, ed è davvero una nuova interpretazione. È un piacere sempre ascoltarti, Alessandro, che ci fai connessioni assolutamente interessanti. Interessante, ci hai portato un ultimo, Zecchini Editore, l'ho detto, è l'editore evidentemente, ci hai portato un ultimo ascolto, Lieder opera 48, ci puoi dire 2 parole, ma veramente 2 su questo,
è la morte,
un po' il limite.
Sì, però è un Beethoven molto pietroso che si ispira ai bassorilievi greci, Fontode sulla morte, il Gellert Lieder, Lieder su testi di questo poeta Gellert, che è un pietista, è un poeta che recupera lo stile della poesia antica, è veramente una specie di sarcofago con un'iscrizione, è un Beethoven frammentario, minimalista, molto diverso da quello monumentale, eroico e frenetico che noi conosciamo. E forse più vicino anche come era lui nella sua anima.
Beh, grazie allora Alessandro Zignani per essere stato in nostra compagnia, di averci regalato questo viaggio su Beethoven. Appunto, ricordo il libro di Alessandro Zignani, edito da Zecchini Editori, e ascoltiamo questo Lieder opera 48 Fontode nell'interpretazione di Gerald Moore e Dietrich Fischer-Dieskau. Was ist?
Ist Not, so.